Questo è il Time Magazine, bentrovati dalle 12 alle 13, seconda ora del nostro appuntamento del martedì e ritroviamo in studio, dopo le vacanze estive, la dottoressa Angela Ganci. Buongiorno Angela.
Buongiorno a tutti.
Con te apriamo un nuovo filone di interventi legati ai crimini seriali, ai criminali storici e esamineremo quindi alcuni dei casi che hanno fatto scalpore, hanno fatto inorridire nel corso dei decenni non solo l'Italia, l'Europa e il mondo intero, perché no? E intanto la definizione di criminale seriale, perché spesso è un serial killer. Che vuol dire serial killer esattamente?
Dettolo, diciamo un preambolo, questa rubrica è stata pensata sia per parlare dei casi storici, come dicevi tu, di criminali seriali, e anche per, in un secondo momento, tentare un esame dei casi ancora in corso. Ricordiamo intanto, proprio come preambolo ufficiale, che l'imputabilità o l'essere condannato di un soggetto sono due elementi assolutamente diversi nella giurisdizione italiana. Finché non sei condannato e sei imputato, c'è la presunzione di non colpevolezza o di innocenza.
La legge italiana dice che sei innocente fino a prova contraria.
Esattamente questo. Quindi noi stiamo parleremo adesso, in un primo momento, di condannati, addirittura negli United States, addirittura condannati alla pena di morte, perché negli stati in cui ancora questa cosa esisteva ai tempi. E addirittura di serial killer che mai sono stati scoperti, di cui ancora non si ha tracce, sono solo ipotesi, e appunto in un secondo momento, secondo battuta più là nei mesi, di indagine ancora in corso. Quindi è importante stabilire questo. Quindi
sfortunatamente la cronaca ci regala sempre casistiche nuove, sfortunatamente. C'è sempre un caso nuovo, dalla mamma che lascia la bimba a casa e muore di stenti, c'è
proprio
di tutto.
Intanto stavo pensando anche a questo, tra l'altro una cronaca siciliana questa, però esatto. Io direi che questo di trattare con i guanti, anche perché non possiamo noi anche a livello mediatico dare delle sentenze mediatiche, poi diventa,
bisogna aspettare i tre gradi di giudizio, esatto. E non abbiamo neanche tutti i dati, perché poi non tutto quello che leggiamo,
perfetto,
corrisponde alla totalità
però
delle informazioni.
Quello sarà, diciamo, in preambolo, sarà una
tra un anno
ipotesi.
Ne parliamo, dai.
Intanto andiamo con le nostre certezze,
dai.
Di cosa le serie, certezza, perché l'FBI ha dato una definizione illo tempore, in realtà, perché è stata modificata, però inizialmente il serial killer era colui che compiva tre atti omicidiari, ricordate il numero 3, seguiti da un periodo di raffreddamento emozionale. Significa che io uccido tre persone, nel frattempo ho un periodo di inattività e per recuperare le energie, per guardarmi intorno, comunque di normalità tra virgolette. Poi l'FBI stessa ha cambiato i termini, non sono tre soggetti ma ne bastano due morti per potersi definire serial killer, ma devono avere caratteristiche simili, cioè esempio la stessa età, piuttosto che
il modus operandi.
No, le vittime devono avere le stesse caratteristiche. Le vittime, sì. In qualche modo, quindi, già si innuce, si capisce come, si intende come il serial killer abbia una sorta di predisposizione o per un certo target o per un certo caratteristico, o addirittura per certe motivazioni. Cioè il focus si sposta dalla motivazione. Perché io devo uccidere, per esempio, tutti i bambini o, per esempio, donne o, per esempio, caratteristiche omosessuali,
per dire,
caso.
Belle, sì, categorie, tanti, perché devo procedere per categorie.
Esatto, e da qui poi la definizione interna psicologica del serial killer. Il serial killer è una persona che ha un movente, come tutti i killer, un movente che risale all'infanzia. C'è un motivo, e ogni serial killer ha il suo motivo per uccidere quella persona anche con quel determinato modo. E noi, per capire il profiler, chi fa il profilo criminologico, per capire chi è stato l'assassino, va a studiare sulla scena del delitto quegli indizi o quei motivi che hanno portato a uccidere quella persona. Per esempio un uomo, per esempio una donna. Tra i tanti, per esempio Jeffrey Dahmer, che ho postato in locandina, diciamo,
sì,
che uccideva preferenzialmente omosessuali, e poi aveva le sue motivazioni, però questo è da analizzare.
Perché aveva scelto
tempo.
Questa categoria specifica?
Nella
per
sua infanzia c'era
un caso di molestie.
La molestia o degli abusi, diciamo, sono delle caratteristiche. Però in questo caso c'era una motivazione legata appunto alla sua infanzia, al suo vissuto. E allora, solitamente, nell'infanzia dei serial killer, quasi tutti i serial killer, c'è una storia di abuso, di violenza, ma anche di trascuratezza. Possono essere figli maltrattati da un genitore mentre l'altro guarda e non fa assolutamente nulla, questo è quello che dice la letteratura. Quindi non si sentono difesi, sono molto arrabbiati poi. E poi i figli illegittimi, ha un'altra casistica, e i figli orfani, comunque privati di cure materiali, soggetti arrabbiati con il mondo che non ha dato loro amore.
Che poi trovano una valvola di sfogo in una determinata categoria e decidono di farsi quasi giustizia, mi pare di capire.
Farsi giustizia da sola è una
contro il destino, sostanzialmente.
Vedono la società come ostile, la famiglia, la società come ostile, e vogliono rifarsi. Si parla di ribaltamento di prospettiva, dalla vittima divento carnefice. Pensiamo al bullismo, perché il bullismo è una delle prime età. Quindi da vittima divento carnefice e mi faccio giustizia da me, visto che comunque la vita è stata in ingiusta. Ecco, se noi lo vediamo così, c'è chi in qualche modo tende a giustificare, allora, perché sono stato vittima, ma ovviamente qua non si può giustificare un atto comunque crudele verso gli altri, si può soltanto cercare di capire le motivazioni che comunque devono portare sempre ad una pena sociale, comunque ad una riabilitazione, ad una punizione nel senso di un controllo sociale.
Nel corso dei decenni lo studio dei profili dei criminali è cresciuto notevolmente. Adesso, sulla scorta di 2 o 3 omicidi, si può stilare un vero profilo del possibile ricercato, tanto poi da andare a cercare sulla base delle abitudini la persona che potrebbe aver commesso gli atti.
Sì, appunto, sono dall'FBI, 2, 3, sì, perché chi è un serial killer vero compie solitamente i crimini lasciando una sua firma. La firma cos'è? È una sorta di segno di riconoscimento.
I giovani direbbero un tag.
Sì, esatto. Ma che è caratteristico del singolo? Che apparentemente può non significare nulla, ma è un simbolo che rappresenta, potrebbe essere anche semplicemente uno scarabocchio, oppure anche un indumento strappato, lasciato, qualcosa che serialmente, in maniera quindi continua, fa riconoscere quello. Ed è qualcosa che in realtà è serial killer a livello più o meno inconscio vuole lasciare in qualche modo per farsi riconoscere, certo non per farsi catturare, perché dobbiamo dire serial killer, quelli organizzati, non lasciano traccia, se le lasciano sono molto, addirittura depistano,
compiono quasi l'omicidio perfetto, si suole dire,
sì, tranne ovviamente
però se tu lo compi in maniera talmente perfetta da non essere nemmeno vagamente riconoscibile, viene meno anche il senso di giustizia, cioè se non ti si può attribuire la colpa di quell'omicidio, forse non sei gratificato appieno. In quel senso
il serial killer non vuole farsi scoprire, perché comunque ha contenza del fatto che andrà in giudizio, che sarà condannato,
però vuole magari che tutti gli omicidi siano riconducibili a lui.
Sicuramente con la firma sì, ma non al punto, se è davvero un serial killer, di essere catturato. Sono molto abili, sono molto manipolatori, certo. Tant'è vero che ci sono alcuni serial killer, un signor misterioso, Mr. X, che non è stato mai identificato, o alcuni sono stati identificati ma non abbiamo le prove sufficienti per incriminarli, quindi sono molto, ecco, un'intelligenza superiore alla media, un'intelligenza quasi demoniaca o geniale a seconda del punto di vista, che ti permette di bypassare la giustizia, addirittura di depistare. C'è una tecnica utilizzata, si chiama posing, tecnica criminologica, conosco benissimo, in cui il soggetto addirittura posiziona il cadavere in un certo modo per dare alla polizia l'immagine che sia totalmente
ricreare una scena del crimine che non è
alterata,
quella
alterata, e questo è quello che i criminologi sulla scena del delitto devono risalire. Sono delle tecniche
particolari,
soprattutto ci vogliono più indizi, ecco perché per incriminare qualcuno non si può fermare i primi indizi, perché possono essere alterati, falsi positivi. Però quello che a me interessa dell'infanzia, visto che il tema diciamo era questo, ricordare a chi ascolta, se magari non conosce, una famosissima, ancora attuale, origine, secondo molti studiosi, del crimine. Cioè, quali sono quegli elementi antecedenti che possono far pensare a un bambino che poi potrebbe diventare un adulto criminale? Si chiama questa triade di McDonald's.
Che non è quello del panino, ovviamente.
No, evidentemente no.
Diciamo che ci sta, è naturale la allitterazione.
Sì, sì, ovviamente senza la S in quel caso, però ancora questa teoria non è stata sfatata. Siamo ancora sul
reame. Che dice questa teoria?
Allora, abbiamo 3 elementi che permettono di ricondurre o di predire dal bambino, insomma, futuro serial killer, potrebbe sviluppare gli atteggiamenti. Gli elementi sono 3. Enuresi. Il bambino che fa la pipì a letto quando è grande, quindi una sorta di regressione, quindi comunque un comportamento infantile. La piromania, soggetto che appicca fuoco, anche bambino o adolescente.
Che non parliamo di bimbi piccoli, comunque bimbi cresciuti.
Sì, infanti e adolescenti, sicuramente più adolescenti, ovviamente. E il piromane potrebbe avere poi da futuro dei tratti criminali, anche perché è come un attentato alla natura. Dalla natura si passa all'animale. Il terzo elemento è la crudeltà verso gli animali, come dicono gli anglosassoni. In particolare l'uccisione di gatti. Il gatto, che anche nei film è considerato l'elemento che fa da collante tra il soggetto e poi il suo omicida umano.
Da lì si fa il salto. C'è la possibilità di
farlo. Sì, ma vedete anche in alcuni famosi film, il gatto viene ucciso, sempre gatti che insomma soccombono a questo, e poi il successivo step
è un uomo, perché razza umana,
perché il gatto è un felino, un mammifero, comunque uno dei più vicini insieme al cane.
Ovviamente un ascoltatore mi dice: quello che ricordo più facilmente è il mostro di Firenze. Ne parleremo nel corso dei nostri incontri.
Sì, questo è solo un preambolo, ma tutto quello che accomuna quei soggetti è sicuramente un'infanzia di abuso, un'infanzia comunque tragica è, dimenticavo, a parte l'abuso che giustifica molti, ma non tutti, i serial killer, un altro elemento interessante è il trasloco. Persone che questo dice la letteratura, che traslocano, ma ovviamente un trasloco continuo, non un trasloco che potremmo fare noi. Soggetti sostanzialmente nomadi, persone che magari per tanti motivi familiari sono destabilizzate, non riescono a creare relazioni sociali sane. Mm-hmm. Cioè il bambino che non la socializza perché non ha il tempo di avere a che fare con un suo pari. E lì il problema dell'empatia. Soggetti che non riescono a empatizzare. Sono, ecco, immagino chi è arrabbiato perché la vita non gli ha dato quello che voleva, che dagli altri. Mm-hmm. Quindi neanche è riuscito a stabilire un legame sociale, si sente spento, triste,
solo al
arrabbiato.
Mondo sostanzialmente.
Sostanzialmente sì, che non, a causa di questi traslochi, tra le altre cose, non è mai riuscito ad avere una relazione stabile. L'avrebbe voluta, quindi ricordiamo che chi ha questo maligno all'interno, come si dice, comunque sicuramente deriva da una mancanza, perché non sei originariamente cattivi, queste sono ormai delle ipotesi.
La genesi del male deve avere un inizio, non si nasce cattivi sostanzialmente.
Questo nel 1600 era l'ipotesi di alcuni filosofi, oggi si è visto anche dopo Freud che abbiamo sicuramente delle mancanze, e il serial killer, come il criminale, non ha mai avuto o ha avuto poco spesso nella sua vita situazioni di amore gratuito, magari ha dovuto anche soddisfare esigenze materne assurde, quindi è frustrato, ma se si normalmente felici non c'è questa tendenza appunto all'accanimento
e alla cattiveria. Senti, nel corso di questi appuntamenti quindi conosceremo alcuni dei più grandi criminali della storia. Non voglio spoilerare nulla, quando ci ritroviamo invece?
E il prossimo appuntamento con un caso di Ted Bundy, che è appunto mm-hmm. uno dei
più noti
criminali, sì. E sarà il 27 di questo mese.
Allora, preparatevi, perché vi voglio tutti pronti all'ascolto, preparatevi con domande e tutto il resto. Ovviamente per informazioni sull'argomento si può sempre contattare te, dai i tuoi contatti.
Sì, allora, puoi mandare una mail a angela.ganci@gmail.com, mm-hmm. oppure la pagina Facebook, Studio di Psicoterapia e Mediazione Familiare del dottor Angela Ganci, oppure sul canale YouTube. E in chiusura volevo dire, anche perché molti lo chiedono, il serial killer è uomo o donna o entrambi? Allora, diciamo, la criminalità non ha genere, è al di là del genere. Famosissime, diciamo, ecco, donne come Sonia Caleffi, l'infermiera killer, ma ne posso citare, sono donne che hanno modus operandi differente, uccidono con altri mezzi, ma il concetto è sempre che il movente è sempre quello di avere il controllo psicologico sulle persone, di in qualche modo vendicarsi e riprendersi il passato. E siccome rispetto a questo punto di vista ho edito tempo fa un libro del termine assassine, che forse avrete anche nell'archivio, come si può trovare appunto su Mondadori Feltrelli, sui principali store, dove proprio analizzo anche il serial killer al femminile, quindi forse qualche punto
potrebbe essere una lettura che magari consiglieremo anche le prossime volte, interessante, perché sai, l'idea è del serial killer uomo, ma non è proprio così.
No,
ovviamente in privato potete anche consigliare approfondimenti su quello piuttosto che quell'altro, perché sono tutti argomenti storici che magari abbiamo delle lacune, vogliamo conoscere meglio. Grazie ancora ad Angela Ganci, che ritroveremo quindi prestissimo qui al Time Magazine. Ciao Angela.
Arrivederci, grazie a voi.